Ecco, se c'è una cosa che consola è che le disgrazie prima o poi finiscono. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine, quindi oggi finiamo, eh? E voi siete liberi, tranquilli, e il giovedì sera potrete dedicarvi ad altre cose, naturalmente alla preghiera e alla lettura e meditazione della Sacra Scrittura, giusto? Benissimo. Ultimo passaggio sul Dio Paraclito, intitolato così un po' provocatoriamente, sullo Spirito Santo. Spirito Santo perché come diremo tra poco, ci vuole davvero lo Spirito per poter dire Abba Padre, così almeno dice due volte Paolo nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati. Come dire che padre lo sanno dire tutti, ma dire padre nel senso dell'Abba di Gesù a noi non ci viene, occorre lo Spirito Santo. Per cui quando ci viene, come vedremo in quel modo lì, possiamo essere certi che è lo Spirito che grida in noi, che ci fa conoscere Dio, perché un padre così non si è mai visto. Non solo perché è invisibile, no? Come dice, come ricorda qui anche Papa Francesco, ma perché sia pure raccontato da Gesù, il racconto di Gesù appare incredibile. Dice, no, ma un padre non è così, nessun padre mai abbiamo visto così, di nessuno abbiamo sentito dire quello che si dice di questo Abba. Questo quantomeno, almeno su alcuni aspetti, dovrebbe essere la sorpresa del Vangelo. Bene, cominciamo introducendoci partendo dalla questione più spinosa. L'abbiamo già evocata, l'abbiamo già allusa più volte, però adesso la affrontiamo centralmente, anche se non abbiamo il tempo di svolgerla adeguatamente. Avrete tempo e possibilità di approfondirla eventualmente in altre occasioni, che è il tema della volontà del Padre, di questo Padre, rispetto alla croce del suo figlio Gesù. Fin dall'inizio, vedendo un pochino, sia pure velocemente, il mancato sacrificio di Isacco da parte di Abramo, avevamo buttato lì questa affermazione: se davvero il padre di Gesù ha voluto la sua morte in croce, l'ha proprio voluta, richiesta, esigita, vuol dire che Abramo è meglio di Dio. Perché almeno Abramo si è fermato, cioè proprio ammazzato non l'ha ammazzato, è già qualcosa. Il che sarebbe tutto dire, visto che Abramo ha venduto due volte sua moglie, si è mostrato abbastanza ottuso in certe occasioni, eccetera, eccetera, cioè, voglio dire, no? Ma ancora di più, l'avevamo forse già anticipato, già detto, se arrivati alla croce di Gesù dobbiamo dire, o diciamo disinvoltamente questa cosa, che il Padre ha voluto la sua morte sulla croce, più precisamente la sua uccisione sulla croce, quindi non sarebbe solo colpevole della morte del figlio, sarebbe anche colpevole di aver lasciato mano libera a delle persone che hanno ucciso il figlio di Dio. Ecco, se davvero l'Abba è questo, allora tutto quello che Gesù ha detto prima della sua passione a proposito del Padre è falso. Capite? Contraddirebbe, no, totalmente quello che Gesù stesso ha raccontato in più momenti, in più occasioni, come abbiamo cercato di vedere, sia pure rapidamente, la volta scorsa. Ecco, se pensiamo che Gesù credesse che la volontà del Padre fosse quella che lui morisse in croce, noi azzereremmo il suo Vangelo, non sarebbe più una buona notizia. sarebbe una cattiva notizia, e cioè la notizia che avevamo da sempre avuto ragione a pensare le cose peggiori di Dio. Quindi a temerlo, ad avere paura delle punizioni, a pensare che insomma la sua ira è terribile, che non si può mai dire, no? Ecco, eccetera, eccetera. Cioè uno con cui non si ragiona. Perché sapete, ci sono anche delle persone potenti che però ti danno questa sensazione che si possa ragionare. Con questo qui no, se Dio è così no, perché quando decide una cosa non è neanche che ti spiega perché, la devi fare e basta, e se non la fai sono disastri. Allora questo è stato uno degli schemi più collaudati peraltro e più utilizzati nella predicazione dei decenni passati, tutta fondata sul ricatto e sulla paura, pensando che agire sul sentimento della paura fosse il modo migliore per prendere le persone, senza considerare, uno, che il Vangelo dice che non bisogna prendere nessuno, due, che se proprio si cerca di conquistare qualcuno, o lo si fa con l'amore oppure non va bene. Questo è il Nuovo Testamento. Ma questo, come abbiamo visto, era già il Primo Testamento. Osea, tanto per fare un nome, 8 secoli prima di Gesù diceva già questa cosa di Dio. L'ira di Dio, che nella Bibbia è presente, non vuol dire che Dio perde il lume della ragione e si sfoga. No? Si sfoga. Come purtroppo è capitato anche a noi qualche volta, a noi padri, no, di aver perso il controllo e di aver punito, addirittura a volte picchiato i nostri figli, pena poi chiedere scusa e dire ho perso il controllo. Naturalmente, siccome noi questa esperienza, no, la riportiamo in scala a Dio, dice beh, se io perdo un po' il controllo, quando lo perde lui sono terremoti, giusto? E qualcuno arriva a pensare persino quello, che il terremoto è un'espressione dell'ira di Dio, perché insomma è stufo che noi facciamo, che ne so, le unioni civili o i matrimoni gay. Poi se tu fai il censimento della povera gente che è morta, no, lì nel terremoto, ti immagini se salta fuori che erano tutti, no, unioni regolari. Cioè bisogna anche stare attenti, perché no, o Dio fa le guerre chirurgiche, ma chirurgiche davvero, e colpisce solo i nemici senza danni collaterali, o no, come dicono gli americani quando muore quella cinquantina, sessantina di persone perché una bomba sbaglia il bersaglio, o lui è capace davvero di operazioni chirurgiche, o se no, se deve uccidere a massa così perché è arrabbiato, ragazzi, uno mi deve spiegare in che cosa è meglio rispetto al dittatore della Corea del Nord, con la differenza che quello finora le ha solo minacciate le cose, no, Dio invece le ha fatte, le fa. Speriamo di no, o no? Ecco, cioè così, veramente sarebbe triste. Ma soprattutto, se anche possiamo pensare, e ci piace pensare, che Dio punisca i colpevoli, che cosa c'entra un innocente? Perché tutto il Nuovo Testamento è d'accordo a dire che Gesù non aveva peccato. E dice, ma certo, perché è la vittima sostitutiva. Gesù muore al nostro posto. Questa è una cosa orrenda, ma si può pensare che uno muoia al nostro posto? Si può pensare che uno si metta in mezzo, no, e subisca lui un danno al posto mio, perché mi vuole bene, perché è coraggioso, perché è un eroe, ma non che lui è la vittima designata per risparmiare a noi la punizione. Ma chi di noi sopporterebbe, purtroppo ci sono anche quelli, ma chi di noi qui presenti questa sera sopporterebbe che qualcuno finisse in carcere al suo posto? condannato per una cosa che ha fatto lui. Già sei secoli prima di Gesù, Ezechiele al capitolo 18 diceva così: smettetela di dire che i padri hanno mangiato l'uva acerba e ai figli si sono legati i denti. Ognuno verrà chiamato a rispondere per quello che ha fatto lui, non il suo padre, il suo fratello, il suo cugino. È roba da primitivi, succede ancora oggi, che uno, se c'è in famiglia qualche esagitato o qualche delinquente, diventa che tutta la famiglia sono delinquenti, perché poi purtroppo noi funzioniamo con queste generalizzazioni. Però appunto perché ci pare orribile che succeda una cosa del genere, ma vi pare che possa succedere voluta da Dio? Cioè, noi veramente attribuiamo a volte a Dio le cose peggiori di noi, neanche le migliori, ma le peggiori, senza renderci conto, si spera, perché se no è grave, se no saremmo dei demoni, perché il demonio sì approfitta di dire delle cose o di far dire o di far pensare delle cose su Dio che a noi ci sembrano normali e che sono delle bestemmie, e lui è tutto contento, capito? Dice sì sì, pensate così di Dio. È il serpente, no? Che sibila, dice sì sì, pensa, sì è così, è così, scusa, perché? Perché il figlio non l'ha salvato. Se davvero non voleva che morisse in croce, cosa ci voleva? No? Una bella opera di onnipotenza, pam pam pam, no? L'ira di Dio nella Bibbia non vuol dire che Dio perde il lume della ragione, interviene e spacca tutto. L'ira di Dio vuol dire che Dio, no, in certi momenti decide di lasciarci alle conseguenze del nostro male. Questa è l'ira di Dio. Il volto di Dio si oscura, oppure, come dice Amos, Dio tace, non ci regala più la sua parola, oppure Dio si allontana, volge da un'altra parte il suo volto, non ci guarda più, e se non ci guarda più non abbiamo più custodia. No, non è questo, non è questo il Dio di Gesù, non è questo l'Abba, non è questa la buona notizia del Vangelo. La buona notizia del Vangelo è che il Padre non vuole la croce del figlio innocente, ma non vuole neppure quella dei figli colpevoli. Come dice chiarissimamente Gesù al buon ladrone e forse ai tutti e due i ladroni che sono crocifissi con lui: oggi sarai con me nel paradiso, oggi, oggi. E questo qui non è che si è confessato, ha detto soltanto: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli ha detto: ma certo, oggi, oggi, senza aspettare domani, oggi. Il Dio di Gesù Cristo non è un Dio che vuole la morte, tantomeno l'uccisione, tantomeno l'uccisione violenta e atroce come può essere l'uccisione su una croce. Non vuole la croce. E cosa vuole allora il Dio di Gesù? L'ha detto per tutto il Vangelo: vuole la vita, vuole la nostra felicità, vuole che siamo buoni, vuole che ci amiamo, vuole che siamo felici di essere al mondo. Vuole che sappiamo apprezzare un mondo così bello, che gli è costata anche una certa fatica, se è vero, come dicono gli ebrei, che il mondo attuale, no, è come dire, il tentativo finale dopo 100 tentativi. Dio ha fatto 100 prove, l'ultima è questa, e non è ancora perfetta, perché infatti aspettiamo la salvezza, aspettiamo il compimento finale della creazione. Però è il migliore di 100 mondi possibili. E noi sempre qui a dire che fa schifo, che è brutto, ma non poteva fare così, ma non poteva fare cos'ha, si vede che non ha voluto far fatica, fossimo stati noi Dio l'avremmo fatto meglio, eh? Poi dopo guardiamo qualsiasi documentario di serie B e siamo lì stupiti a vedere la meraviglia della natura, no? L'ingegno di certe cose, eccetera. Oppure stupiti, giustamente, dell'intelligenza e dell'ingegno umani. Dopo ci dobbiamo ricordare, quando le cose non vanno troppo bene, ricordiamoci però che abbiamo gioito tante volte e abbiamo goduto tante volte della bellezza di quello che abbiamo e di quello che siamo. Ecco, quello che Dio vuole è l'amore, che certo, un amore che può portare anche alla sofferenza e persino alla persecuzione e alla morte, coloro che scelgono di vivere secondo questo amore. Questa è la volontà di Dio. Quando al Getsemani Gesù dice: Padre, io vorrei un'altra cosa, però va bene quello che vuoi tu. Non vuol dire che il Padre vuole la croce, vuol dire che il Figlio ami, questo vuole il Padre, che il Figlio ami fino alla fine. E perché Dio vuole questa cosa? Perché Lui la fa dall'inizio e gli succede da sempre. A Lui succede da sempre così. In Isaia, capitolo 53, è chiarissimo. Il servo sofferente è scelto da Dio, è lodato da Dio, non perché si sacrifica, ma perché ama fino ad arrivare al sacrificio di sé. E Dio lo approva perché dice: ecco, tu sei mio figlio, cioè si vede che mi assomigli, perché a me succede così da sempre. Da sempre la cattiveria degli uomini mi ferisce, non può ammazzarmi perché sono Dio, ma da sempre la cattiveria degli uomini mi ferisce e mi mortifica, eppure io non smetto di amarli. Questo è quello che il Padre spera che suo figlio Gesù faccia fino in fondo, che continui ad amare anche coloro che lo uccidono, che continui ad amare anche perdonando dalla croce. E Gesù è quello che fa. Gesù allora, che muore amando, perdonando, facendo solidarietà con tutti coloro che subiscono la violenza, condivide fino in fondo il dono che il Padre da sempre fa di se stesso. E il Padre dov'è mentre Gesù muore? Muore con Lui. Muore con Lui. È colpito mortalmente nel cuore. Non possiamo pensare che fosse altrove. Tantomeno possiamo pensare che fosse presente e molto compiaciuto di assistere al bel spettacolo. Questa è una cosa atroce. Pensare così di Dio è atroce, ma pensare così di un qualunque papà è atroce. Atroce. Ecco, Gesù allora non è stato ucciso per volontà di Dio. Gesù è stato ucciso per volontà di uomini che lo hanno odiato. L'odio rabbioso di uomini che, attenzione, nel Vangelo è chiarissimo, non sono uomini qualunque, tantomeno atei militanti, ma sono i capi religiosi del popolo eletto, che non possono accettare che Dio abbia predicato un Dio tanto diverso da quello che hanno in mente loro. Capite? È proprio il contrario allora la questione. Siccome Gesù parla di un Padre misericordioso, questi dicono: sì, misericordioso un corno, adesso ti mettiamo in croce e vedrai che Dio non interverrà a salvarti, quindi darà ragione a noi. Questa è la questione teologica della croce. E il Padre certo non interviene a salvare il Figlio, però muore con Lui. come non è intervenuto una miriade, un'infinità di altre volte, e non si è preso mai la sua vendetta. Anche quando noi abbiamo pensato di intravedere, no? Delle vendette di Dio, dice: vedi, quello lì ha fatto quella roba lì, poi va, cosa gli è venuto? Un bel cancro, gli sta bene, giusto, è la punizione. Dopo, però, se pensiamo così, quando gli viene il cancro a una persona buona, pia e santa, non ci tornano più i conti, dice: e lei invece, no, sarà perché così, soffrendo, diventa ancora più santa. Ma tu pensa, che robe. Dopo uno non sa più come cavare Dio dai pasticci, no? E siccome lo abbiamo visto, no, nel Vangelo, il padre parla solo due volte, per il resto lascia che di lui parlino i figli. La responsabilità la dà ai figli. Figli, vi ho dato l'eredità, adesso fate voi, decidete voi, gestite voi, siete liberi. Liberi. Insomma, ai nemici di Gesù, un Dio così non gli sembra più Dio. Dice: no, ma se Dio è così, non è Dio. Se Dio rinuncia alla sua forza, non è più Dio. Se Dio rinuncia a punire, non è più il tutore, il custode della legge, della giustizia. E il Satana lo sa ed è tutto felice, dice: sì, bravi, pensate così, no? Perché tra un po', quando non avrete più paura di Dio, non parlerete più neanche, e non vi mancherà, perché sei un Dio così. Ma non ti può mancare un Dio così, puoi solo sopportarlo finché credi, e tutti credono che c'è e non si può farne a meno. Ma quando qualcuno comincia a dire: guarda, io vivo da 30 anni senza Dio e sto benone, un altro dice: orca, provo anch'io una settimana, vedo cosa mi succede. Niente, anzi, gli è passato persino il raffreddore, e dice: ragazzi, ma allora qui, no? Ci siamo liberati dell'aguzzino, giusto? Giusto, come in alcune famiglie sono stati felici, non hanno detto magari, ma sono stati felici che morisse il padre arcigno, autoritario e prepotente, e magari anche un po' violento. E gli hanno fatto un bel funerale, ma tutti dal giorno dopo tutti rilassati. Sì, giustamente. Bello, no? Per cui, certo, non è questa l'unica causa, ma chiediamocelo però. Perché a un certo punto in Europa, dal 700 in avanti, non ne hanno potuto più di Dio? Un secolo di guerre di religione, 100 anni. Con cose, no, inenarrabili, stragi, cose, no, uccisioni, sì, un secolo. La guerra dei 100 anni, l'hanno chiamata appunto. Il motivo era religioso, o pseudo-religioso, va bene, come adesso l'ISIS e qualche altra cosa, però insomma. Ecco, chi sono allora i custodi della immagine buona del padre? Sono i beati, sono quei figli e quelle figlie che non si rassegnano a spiegare il male, qualunque esso sia, no? Dai calli che mi vengono su un dito alle cose più efferate, le croci, eccetera, e le violenze più cieche a cui si può assistere nella storia, non si rassegnano ad attribuire a queste cose un senso, e quindi non vanno a cercare in Dio la causa di tutto questo o la ragione di tutto questo. Gesù è morto in croce perché lo voleva il Padre? No, l'hanno voluto gli uomini intorno a lui, perché gli stava sull'anima, perché gli rovinava le cose, gli rovinava i piani, gli faceva fare brutta figura. E dopo, se lo lasciamo andare questo qui, dove andiamo a finire? Tra un po' la gente non viene più al Tempio, se li convince che Dio non è quello che diciamo noi. I beati, e Gesù per primo, sono quelli che resistono a questa degenerazione dell'immagine di Dio. Sono quelli che nella povertà Continuano a pensare bene e a dire bene, a benedire Dio. Sono quelli che nell'afflizione continuano a pensare bene e a dire bene di Dio. Sono quelli che nella persecuzione continuano a pensare bene e a dire bene di Dio e degli altri, persino dei loro carnefici. Questi sono i beati. Questi sono quelli che resistono al male e che salvano Dio, che difendono Dio. Quando anche lo accusassero, Giobbe per sempre sarà nella Bibbia l'esempio di questo. I suoi amici che gli dicono: ma scusa, confessati, no? È chiaro che se soffri così è perché avrai fatto qualcosa. Tu confessa, tanto cosa ti costa? Dio è contento, vedrai che poi ti restituisce la salute. E Giobbe dice: no, perché se Dio mi ha mandato tutti questi mali per i miei peccati, ma scherziamo, cosa c'entrava di ammazzarmi gli animali? Ma soprattutto, cosa c'entrava di ammazzarmi i figli e di fargli crollare sulla testa la casa? C'era già qualcuno allora che diceva queste fesserie, capito? Però allora uno dice, un po' di secoli prima di Gesù, stupisce che nel 2000 e rotti ci sia qualcuno che lo dice ancora. L'immagine buona di Dio è l'immagine di conseguenza buona dell'uomo, che è creato a sua immagine e somiglianza. Difendere è opera dello Spirito. Paraclito vuol dire avvocato e difensore. Chi difende Dio, chi difende l'uomo, chi difende la bontà del mondo, chi guarda con simpatia alla cultura in cui vive, certo denunciando anche quello che non va, ma salvando tutto quello che può, costui vive secondo lo Spirito di Dio. Dio è così. Ma se Dio è paraclito, perché è paraclito lo Spirito, ma è paraclito Gesù che dice: vi mando un altro paraclito, un altro consolatore o avvocato difensore, visto che io me ne vado, ve ne mando un altro. E Gesù, come dice Giovanni al capitolo 14 e ripete nella preghiera Papa Francesco, dice: chi vede me vede il Padre. Se questi due sono paracliti, anche il terzo, cioè il Padre, sarà paraclito, no? O no? Avvocato difensore. Quindi se devo immaginarmi un processo intentato contro Gesù di Nazareth, il Padre è lì a difenderlo, non ad accusarlo, a dire: sì sì, va bene, tu sei l'imputato, innocente, ma paghi tu per tutti, va bene? Questa è la sentenza. Ma vi sembra? È dal capitolo 3 della Genesi che pensiamo male di Dio, che sospettiamo di Lui, che diciamo cose brutte sul suo conto, ascoltando la suggestione del serpente e cedendo al nostro risentimento. E fino al capitolo 22 dell'Apocalisse, Dio ci supplica di non pensare così di Lui. E Gesù ci supplica di non pensare così del Padre. E lo Spirito supplica dentro di noi di pensare bene di noi stessi, degli altri e magari anche di Dio, già che ci siamo. Ci può solo far bene. Ecco, ma come è possibile pensare così di Dio, soprattutto quando i mali della vita ci aggrediscono? Soprattutto quando lo spettacolo della storia e a momenti anche lo spettacolo poco dignitoso del popolo di Dio ci mettono alla prova, ci tentano, ci mettono nella situazione, nella condizione di sospettare che forse Dio non è un padre buono per niente, o molto poco, o molto poco. Perché quando c'è il bisogno non c'è, ma quando deve punire è puntuale come una disgrazia. Pam! Non scappi. Ma possibile che Dio sia così? Chi ci può aiutare a togliere questi segni che noi abbiamo inflitto al volto di Dio, questi sfregi? Ci vuole lo Spirito. Da soli non ce la facciamo. Ci vuole lo Spirito per ciascuno di noi e ci vuole la comunità cristiana per tutti noi. Ne abbiamo proprio bisogno. Bisogno. I beati possono resistere a pensare bene e a dire bene del Padre perché fanno spazio alla testimonianza di Gesù, perché si fanno aiutare dalla fede dei loro fratelli e delle loro sorelle e perché lasciano che lo Spirito gridi dentro di loro Abba, Padre, non soltanto Padre, ma un Padre che è l'Abba di Gesù, il Papà, non il Padre, il Papà di Gesù. Galati, la lettera ai Galati al capitolo 4, dice così, adesso un attimo che lo trovo. Al capitolo 4, versetti 6 e seguenti. No, prendiamo dal versetto 1. Dico ancora, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo. Attenzione, eh? Benché sia padrone di tutto, perché è figlio, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre. Quindi anche se è lui l'erede, fin tanto che è piccolo, di fatto è come un servo, come uno schiavo. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede, per grazia di Dio. Erede del regno, eh? Erede del regno. E Dio ti punisce con la morte dello schiavo? La croce era la morte degli schiavi, eh? Può essere Dio la causa di questo? Beh, Giovanni nel suo Vangelo dice che noi siamo figli, lo dice già nel prologo. Certo, dobbiamo volerlo, no, però insomma dice per chi vuole, ha dato la possibilità di essere figli, si intende pienamente figli. E in Giovanni 3, parlando con Nicodemo, dice dovete rinascere, si deve rinascere dall'alto. È il segno, no, di una nuova gravidanza, addirittura di un nuovo parto, propiziato da che cosa? Dallo Spirito di Dio. Dallo Spirito di Dio. Ecco, poi nel capitolo 14 Gesù a un certo punto dice ai suoi, ragazzi io devo andare, però non abbiate paura, non vi lascio orfani. Bellissimo. Che non vuol dire che lui è il papà, lui fa il papà. Dice non vi lascio orfani, vuol dire non mancherà mai uno come me, e lì parla dello Spirito, che vi ricorderà chi è il padre, che vi ricorderà che siete figli, che vi aiuterà a vivere sicuri della sua custodia. Allora, questo è, no, l'immagine di Dio nel Vangelo. Leggere, per esempio, il capitolo 6 di Matteo, da questo punto di vista, è fondamentale. È il capitolo centrale del discorso della montagna, il primo grande discorso della montagna. Qualcuno dice, secondo me impropriamente, no, è la legge, la nuova legge di Gesù, vabbè, si può anche dire così, che comincia non a caso, capitolo 5, con le beatitudini, e al capitolo centrale, il capitolo 6, parla di come ci si rapporta a Dio, mettendo a tema l'elemosina, la preghiera e il digiuno, la preghiera in mezzo, in posizione centrale. E poi dopo, no? Dopo qualche altra considerazione sulla ricchezza, abbandonarsi alla provvidenza. Finisce così il 6° capitolo, quella famosa metafora che Gesù usa per dire di non preoccuparsi della vita. Dice: ma scusate, ma Dio si prende cura degli uccelli del cielo, dei fiori dei campi, volete che non si prenda cura di voi? Ma non affannatevi per il vestito, per il cibo, voi valete di più, tutti i capelli del vostro capo sono contati. No, ma Dio non vi perde di vista un attimo, non vi perde di vista un attimo. Non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. E al capitolo 7 riprende la questione della preghiera così: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio, l'abbiamo visto la volta scorsa, è la cura paterna di Dio. E certo, predicare, annunciare questa cura paterna di Dio davanti a persone che soffrono, a persone perseguitate, a persone oppresse, ai poveri dimenticati e invisibili di tutto il mondo, alle vittime delle guerre, ai bambini violentati, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il problema. Questa è la prova. Questa è la tentazione, che non si può risolvere dicendo: beh, se succedono e Dio le lascia succedere, ci avrà le sue ragioni. Oppure, beh, insomma, quelli lì se la sono voluta. Oppure dice: no, beh, ma però dopo lui li risuscita. Quella sofferenza lì? Allora, e noi diciamo: ma Dio dov'era? Dio dov'era? Sapete cosa, secondo me, cosa ci direbbe Gesù? No, dove eravate voi? Dove eravate voi mentre succedevano queste cose? Voi lo sapevate. Dove eravate voi? Troppo comodo dire: Dio dov'era? Dio ci ha messo nelle mani il mondo, ci dobbiamo pensare a noi. Dove eravate voi? Allora, questo intendo dire quando intendevo dire prima dicendo, abbiamo bisogno dello Spirito che ci faccia resistere alla tentazione di pensare male di Dio. E adesso vedremo come. Ma abbiamo bisogno anche della fraternità, che è quella che soccorre tutti coloro che sono nella prova e che non li lascia soli a patire la prova. Lo Spirito, lo abbiamo visto, grida nei nostri cuori Abba Padre. Quando Gesù ha insegnato ai Suoi a pregare, ci ha detto, no, delle parole, ci ha insegnato il Padre nostro. Questo è il grido che lo Spirito suscita nel nostro cuore. Un grido, Abba Padre, e Gesù dice, ecco, Abba Padre, poi continuate così, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Questa è la preghiera dei figli. Questa è la preghiera dei figli che si fanno istruire sul modo di essere figli di Dio da Gesù di Nazareth. Questa è la preghiera dei poveri. Questa è la preghiera delle persone messe alla prova dalla vita, che chiedono al Padre che è nei cieli di continuare a fare quello che ci hanno raccontato i nostri padri e da ultimo Gesù di Nazareth, e cioè di scendere sulla terra, di occuparsi della terra. Padre che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. È un passivo, no? Da chi? Sia santificato da chi? Un po' da noi, ma soprattutto da te. Tu devi santificare il tuo nome, cioè santificare il nome vuol dire mostra la tua santità. E qual è la santità di Dio? Cos'è la santità di Dio? In che senso Dio è santo, cioè diverso da noi? Perché è più forte o perché ama di più? Quando Ezechiele dice, fa dire a Dio, io santificherò il mio nome in mezzo a voi, farò vedere ai popoli la mia santità, facendo che cosa? Mettendo questo popolo nella condizione di vivere in una maniera diversa. E come fa a vivere in una maniera diversa? Dice, vi toglierò il cuore di pietra e ci metterò un cuore di carne. Capite? Così sarete capaci finalmente di adempiere la mia legge. E cioè non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza contro il tuo fratello, onora il padre e la madre, eccetera, eccetera. Condizioni per custodire la libertà che lui ci ha dato togliendoci dalla schiavitù dell'Egitto, custodirla per noi e custodirla per gli altri. Questo è il popolo di Dio. Questo è il popolo che si riconosce nel regno di Dio, cioè nel governo di Dio, che è un padre, quindi è un popolo di fratelli e sorelle. Che il nome di Dio, qual è il nome di Dio? Sia santificato il tuo nome, uno dice, il nome di Dio è Dio. No, è Padre, l'abbiamo appena detto. Padre, Abba, Padre, santifica il tuo nome. Cioè, mostra la tua santità. La santità del tuo nome, e cioè il tuo modo di essere padre. Venga il tuo regno. La tua cura paterna venga su questa terra, compi la tua volontà. Nel capitolo 18 Matteo dice, volontà del Padre vostro è che neanche uno di questi piccoli si perda. Questa volontà, questa santità, questo regno, che già sono, no, realizzati in cielo, Gesù ci chiede di pregare il Padre perché cominci a realizzarne anche sulla terra. Perché noi non ce la facciamo da soli. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo neanche a dire Padre come si deve da soli, ci abbiamo bisogno dello Spirito. Ma poi abbiamo bisogno che Lui, insieme a noi, non senza di noi, sia il protagonista di questo cambiamento della storia, della terra, della creazione persino, come dice Apocalisse, nuovi cieli e nuova terra, perché poi la deve rifare, capite? La deve rifare. E intanto, e nel frattempo, dacci il pane. Certo, può chiedere il pane a chi è povero, non chi ce l'ha in freezer, congelato. Non c'è bisogno che Dio ti dia il pane quotidiano, cioè il necessario di ogni giorno. Perché se ci manca il pane, ci viene un dubbio sulla tua cura. Dacci il perdono, che è necessario come il pane, perché senza il perdono ci viene il dubbio che possiamo essere salvati, perché se dobbiamo essere puniti per quel che abbiamo fatto, ragazzi, altro che l'ergastolo. A meno che voi pensiate, no, che noi siamo brava gente, perché non abbiamo mai ammazzato nessuno. Sicuri? Sicuri? Sì, magari non abbiamo sparato a nessuno. Ma sicuri che le nostre mani non siano sporche di sangue? Sicuri? Noi siamo in Occidente, siamo la parte ricca del pianeta. Sicuri che non abbiamo nessuno sulla coscienza? E poi, se è vero quel che dice il capitolo prima Gesù, che si comincia a ammazzare un fratello dicendogli scemo, beh, io ne ho ammazzati un sacco solo guidando, ma senza investirli, no? Perché gli ho detto anche più che scemo, no? E non solo a loro, anche alle loro mamme, alle loro, eccetera. Ne ho dette di tutti i colori. E poi ti fermi e dici, orca, spero che Gesù dicesse un po' per dire, ecco, perché altrimenti, però quell'ira lì è già omicida, Quell'ira lì è già omicida. Non parlare più con una persona è già ucciderla, È come dire, tu per me non esisti più. Non ti ammazzo, ma tu per me sei morto. Giusto? Come fanno i bambini, non ti ascolto più, e l'altro piange. Perché piange? Perché capisce cosa vuol dire non ti ascolto più. Cioè, tu puoi parlare, ma per me non esisti. Non ci sei più per me. Se siamo seri, forse qualcuno l'abbiamo ammazzato. Dacci il pane, rimetti i nostri debiti, altrimenti non ci sdebiteremo mai da soli, come noi anche li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci quando ci viene la tentazione a causa del male, per cui liberaci dal male, se no ci viene la tentazione. Quale tentazione? La tentazione, non le tentazioni, no? Mi viene voglia di fumare, quella lì non è una tentazione. La tentazione, che è la tentazione della fede, cioè di dubitare, di non fidarmi più di te, di non fidarmi più del fatto che tu sia un padre buono. Questa è la prova. Se tu non ci liberi dal male, se tu non ci rimetti le colpe, se tu non ci perdoni, se tu non ci dai il pane quotidiano e se non ci dai anche il segno che la tua volontà, la tua santità, il tuo regno, no, incominciano, Padre, non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. 3 volte al giorno i nostri antenati pregavano il Padre nostro, Era la preghiera dei resistenti, era la preghiera di quelli che, no, nella fatica del vivere tenevano duro così. Questa è la lotta della fede. Di tutte queste richieste, queste sono tutte richieste a Dio, una sola cosa chiede a noi di fare, come noi li rimettiamo ai nostri peccatori. Tutte le altre cose il Padre nostro ce le fa chiedere al Padre. Fai questo, fai questo, fai... 7 richieste. Quella centrale, la quarta, è il pane. Il pane, dacci il pane, cioè dacci la vita, sostieni la nostra vita. 7 richieste. L'unica cosa che si richiede a noi esplicitamente, poi anche nelle altre dobbiamo collaborare, l'unica cosa è di perdonare. E infatti subito dopo Matteo lo riprende questo: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, eccetera. Allora qui, e finisco, qui si vede un po' il senso, no? Il senso, la prospettiva, la via che è quella che Gesù traccia per noi. Lui, poverino, l'ha percorsa in solitudine, perché quando l'hanno messo in croce, l'hanno messo in croce i capi religiosi di Israele, tutto il Sinedrio era d'accordo per la sua uccisione, anche la gente che fino a quel momento aveva simpatizzato per lui se l'è squagliata, e la folla invece di quelli d'accordo col Sinedrio, un po' per interesse e un po' perché si cambia idea nella vita, a un certo punto grida: crocifiggilo, crocifiggilo. Ma la cosa penso più dolorosa per Gesù è che l'abbiano abbandonato i suoi discepoli, perché è proprio quello lì il momento in cui tu devi tenere la mano del fratello, perché quella è la prova. E infatti Gesù in Matteo e in Marco se ne viene fuori con la citazione del Salmo 22: Dio mio, perché mi hai abbandonato, che ci fa tremare, ci dà i brividi. Dice: cavolo, Gesù, se anche tu hai paura che Dio ti abbia abbandonato, siamo fritti, eh? Siamo fritti. Gesù ha vissuto questo abbandono, nessuno lo ha sostenuto. Nessuno? Qualche esegeta fa notare che già nei Salmi, e quindi a maggior ragione in questa citazione, il salmista distingue quando parla di Dio chiamandolo col nome generico, Elohim, Dio, oppure quando si rivolge a Dio col suo nome proprio, Adonai, Signore, no? Nella versione ebraica, che rinuncia a pronunciare il nome proprio di Dio. E qui Gesù non lo chiama padre: Abba, padre, perché mi hai abbandonato? Non può dirla questa cosa, e non la vuole dire, perché l'Abba non lo abbandona. Lì lui appare abbandonato da Dio, dal Dio di quei teologi che non hanno sopportato il suo Vangelo. Gli scribi, i farisei, i sadducei, i dottori della legge, tutti d'accordo a dire: questo è uno che va eliminato, perché non possiamo tollerare questo modo di pensare, di rivolgersi a Dio, di avere delle preferenze per gli ultimi, i poveri, le donne, ma scherziamo, gli schiavi, ma non c'è più di religione così. Infatti, hanno temuto che Gesù distruggesse la religione di Israele. Peccato che erano loro ad averla già distrutta e fraintesa, no? E per togliere qualsiasi ombra possibile di antisemitismo, aggiungo anche questo: i Vangeli raccontano questa tragedia nella quale si trovano invischiati i capi religiosi di Israele, perché sia da monito alla Chiesa di Gesù, cioè ai capi religiosi del cristianesimo. Perché il problema non è se sono ebrei o se sono cristiani, il problema è se sono capi oppure no. Il problema è il potere. Il problema è il potere. Se Marco e sulla sua scia Matteo, Luca, Giovanni raccontano dei farisei che erano fatti così, che dicevano quelle robe lì, dei dottori della legge, del sinedrio, dei sadducei, eccetera. Non raccontano per far della storia, raccontano per far dell'attualità. Cioè si rivolgono a delle comunità cristiane e dice: ragazzi, guardate che la religione è fatta così, è anche un po' un sistema di potere, o può diventare facilmente questo. Mi raccomando, che chi fa il capo tra di voi non faccia il fariseo. E anche voi che non siete capi, guardate che fare i farisei un attimo, Ve lo racconto per quello, non per dire che quelli là erano scemi, ma per dire che possiamo diventare scemi anche noi, in un attimo. In un attimo, capite? Che vuol dire? Che vuol dire? Il popolo di Israele ha fatto dei crocifissi, in nome della Torah. La Chiesa ha fatto dei crocifissi? È indubitabile, è indubitabile. Oltretutto poi c'è modo e modo di mettere in croce la gente. Adesso magari non gli piantiamo proprio più, no, fisicamente i chiodi nelle mani e li esponiamo nudi fin quando il tetano e le emorragie e tutto quanto li uccide, dopo giorni a volte. Ma ci sono dei modi che, no? Come direbbe Teresa di Lisieux, cioè, c'è un modo di effondare il sangue, che è quello lì, in un attimo, no? Ti squartano e va bene. E c'è quello lì, la puntura di spillo quotidiana, capito? Goccia a goccia, che è un tormento. E lei lo dice delle sue sorelle, del convento. Dice: io volevo tanto fare la martire, mi è toccato fare la suora in mezzo a queste tonte qua. No, lei non le chiama così, le chiamo così io, perché a leggere dice: ma com'è possibile che non abbiano capito con chi avevano a che fare? Non capiamo, noi mettiamo in croce delle persone, noi abbiamo ucciso i nostri profeti. Senza neanche avere il rispetto che almeno gli ebrei mostravano per i profeti dopo, e gli facevano dei monumenti. Un amico va a fare una visita alla tomba di Don Lorenzo Milani, no, e dice: guarda, sono stato qui un po' di tempo fa, adesso si vede che è passato il Papa, perché l'hanno messa in ordine, hanno pulito, hanno tagliato l'erba, eccetera, ma l'ultima volta che sono venuto sembrava la tomba di nessuno. Cioè neanche dopo morti c'è un po' di rispetto, a volte, no? Li uccidiamo, poi facciamo la damnatio memoriae, cerchiamo di cancellare il loro passaggio sulla terra, e poi ancora dopo, no? Del tempo siamo lì a dire: sì, però dai, stiamo attenti con questo qui, stiamo attenti. Papa Francesco, che andava a fare l'inaugurazione di una facoltà della facoltà teologica a Buenos Aires, no? Gli dicono: beh, Eminenza, venga a fare il discorso, no, introduttivo. Lui dice: sì, sì, va bene, poi te lo immagini, no? Il gesuita che dice: adesso gliela dico io la cosa. Va lì e dice: bene, sono molto contento che abbiate dedicato questa facoltà teologica a padre tal dei tali, no? E mi piace ricordare in questo contesto che tot di anni fa, no? Questo padre fu espulso da questa facoltà teologica, no? Considerando la sua teologia assolutamente sbagliata, no? Eretica, non ortodossa, eccetera, eccetera, e poi sono state messe all'indice le sue opere, sono state cancellate le sue cose, eccetera, eccetera. Bene, grazie, grazie, complimenti, arrivederci. Quelli lì sono rimasti così. Però almeno una riabilitazione postuma, no? Questi gli dedicavano la facoltà teologica e nessuno diceva una parola su quello che gli avevano fatto. Uno poteva dire: beh, gli abbiamo dedicato la facoltà teologica, no? Va, che bravi che siamo. Eh sì, ma l'abbiamo ammazzato, Non noi, ma no? Se c'è una solidarietà e quindi una responsabilità condivisa, noi Chiesa l'abbiamo ammazzato, mica chi, Non i colonnelli o i generali, come si chiamano, i capitani che c'erano. Ecco, allora questo credo che sia un po' la nostra, non soltanto salvare Dio, il Padre, il voto del Padre, dal sospetto che abbia voluto la morte del figlio, ma anche vedere un po' attentamente nella nostra coscienza se per caso noi, in nome di Dio, non abbiamo fatto e non stiamo facendo tutt'oggi nella nostra Chiesa, nel popolo di Dio che è la Chiesa cristiana, dei crocifissi, o abbandonandoli o ignorandoli o parlando male di loro o mettendoli nella condizione di non fare più il loro lavoro, e continuiamo a farle queste cose. Per cui Gesù è un martire, sì, noi ci indigniamo, no? E diciamo, guardate quanti cristiani ammazzano nel mondo, quei brutti e cattivi che cristiani non sono. Poi però da un po' di tempo diciamo, sì, ma anche i martiri delle altre religioni ci sono cari, persino i martiri delle cause civili e politiche ci sono cari, c'è gente che ha dato la vita per il sindacato, per il partito, per la giustizia, eccetera, eccetera. Ma non parliamo mai dei martiri che facciamo a casa nostra, ci sono anche quelli, Per cui se noi chiediamo al mondo, per favore non fate più martiri, dobbiamo anche dire a noi stessi, per favore però anche tu Chiesa, non farne più di martiri, perché costringi tante volte troppa gente a soffrire per la verità della fede, solo perché non li capisci, ma almeno tollerali, no? Tollerali, sii un po' benevolente, no, perché se do l'attentato alla dottrina, dopo dove andiamo a finire? Non c'è più di religione, l'avevano detto già al Tempio, quando hanno deciso di uccidere Gesù. Bene, non insisto più, vi leggo soltanto una frase di Recalcati che si trova in questo bel libro, se volete ve lo consiglio, sono gli atti di un convegno che è stato fatto in più momenti, quando ancora c'era, no, questa bella abitudine in Vaticano di fare dei convegni internazionali o comunque dei convegni a tema, e questo era su questo tema: ho ricevuto, ho trasmesso, si intitola così, la crisi dell'alleanza tra le generazioni. Ci sono articoli di alcuni pensatori cristiani, sia teologi che filosofi, che italiani, Magatti, Botturi, Stoppare, Calcati, Brambilla, Sequeri, eccetera. Ho ricevuto, virgola, ho trasmesso, sottotitolo La crisi dell'alleanza tra le generazioni, l'edizione Vita e Pensiero di Milano, della Cattolica di Milano, l'anno di edizione 2014, quindi lo trovate ancora facilmente, e c'è un articolo anche di Recalcati che finisce così. Vi leggo solo il passaggio finale. Al fondo di ogni figlio, di ogni erede giusto, vi sia la condizione dell'orfano. Questo dice, è un pensiero che devo a Massimo Cacciari, no? E va bene, mostra insomma la necessità che i figli a un certo punto facciano un viaggio e attraversino un pericolo mortale, mostra come al fondo di ogni figlio, di ogni erede giusto, vi sia la condizione dell'orfano. Essere figli, essere eredi, non significa forse assumere radicalmente il nostro statuto di orfani? Il giusto erede è sempre nella solitudine dell'abbandono, come accadde anche nell'esperienza estrema nella passione di Cristo, perché può ereditare solo chi si scopre orfano. Che è un modo per dire quella cosa che dicevo con un'immagine più positiva, che debbo a Silvano Petrosino, quando dice: Dio è padre al modo di un genitore che assiste alla partita di calcio del figlio piccolo e resiste alla tentazione di tirare lui, padre, il calcio di rigore al posto del figlio. Anche se è un rigore importantissimo, anche se decide il campionato, anche se decide lo scudetto o la Coppa del Mondo, il padre non scende in campo e dice: lo tiro io. E il figlio non vuole che il padre scenda in campo al suo posto, perché lui si assume la responsabilità di questa cosa. Questo vuol dire. Per questo la morte di un padre è sempre un passaggio cruciale delle nostre vite. Un padre può davvero morire? Qui cita il libro di McCarthy, no? Quello che vi dicevo, La strada. Possono morire anche loro. Si chiede a un certo punto il bambino pensando ai propri genitori. Domanda che accompagna quella più freudiana relativa alla natura sessuale del legame tra genitori. Possono davvero godere i genitori? Possono davvero avere rapporti sessuali? Si tratta solo apparentemente di una doppia questione, perché il reale della morte e del sesso buca l'ordine simbolico. Ciò che attraversa queste interrogazioni è l'incommensurabilità, tra l'altro simbolico di ricoprire senza resti, l'altro reale. Vabbè, un po' tecnico, ma anche in questo senso ogni figlio, in quanto erede, è gettato nella solitudine del suo compito, nel suo viaggio massimamente pericoloso. Ecco, qui si vede il recalcati non credente. Per lui non c'è una comunità. Per noi dovrebbe esserci. Questa solitudine assoluta, sì, nel senso che la scelta della libertà personale è sempre solitaria. Alla fine il mio sì o il mio no lo devo dire io, non lo può dire un altro al mio posto. Chiaro? Però mi posso far consigliare, aiutare, sostenere, guidare, senza però mettere la mia vita nelle mani di un altro. La vita è nelle mie di mani, decido io. Non è virtuoso mettere la propria vita nelle mani di un altro. È una delega, è un alibi, è una, come dire, rinuncia della responsabilità. Attraversare il deserto, rischiare la vita nel proprio viaggio di riconquista del passato. Il figlio è l'erede, l'erede è l'orfano. L'orfano sperimenta che la mano del padre non può garantire la vita felice. In questo senso il fuoco, come insegna l'epilogo de La strada, deve abitare il soggetto, deve essere fatto proprio, incorporato. Ecco la filiazione che fertilizza l'humus umano. Fare nostra la provenienza che ci ha costituito, fare nostra l'assenza sempre presente del Padre. Questo è quello che Gesù chiede di fare. Certo, qui Recalcati lo registra, no? Prende questo schema e lo applica alla terapia psicanalitica, alla cura psicanalitica, che è una questione che ciascuno si vede personalmente, individualmente per sé. Però è interessante lo spunto. Il padre è colui che ci dà in eredità il mondo, che ci dà in eredità un regno. Noi siamo gli eredi, dobbiamo farlo nostro. Dipende da noi. E lui, no? La sua assenza è sempre presente. È sempre presenza. Però non possiamo invocare il padre che agisca al nostro posto, se no non fa più il padre e noi non siamo più i figli, figli adulti si intende, gli eredi, i principi e le principesse del regno che lui è venuto a donarci. Quindi nessuna delega a nessun padre. Per meno di questo la riforma auspicata da Evangelii Gaudium non comincia neanche, perché continueremo a delegare ai nostri padri, e in tutto il mondo chiamiamo padri i preti, di fare loro per noi, di tirare per noi tutti i calci di rigore possibili e immaginabili, tranne quelli che proprio non possono fare. Non possiamo dire al prete: fai tu l'amore con mia moglie, questo è un po', no, indecente. Lui dice: no, quello lì lo devi proprio fare tu, abbi pazienza. Alcune cose, per il fatto di essere prete e non laico, io non le faccio, le fai tu. Però capite, il tema della corresponsabilità nella Chiesa è questo: o tu la senti tua questa cosa, ti senti investito di questa eredità, senti che hai una responsabilità che è solo tua, che solo tu puoi farlo insieme ad altri, se intendi. Altrimenti che io ci sia o che io non ci sia non cambia niente, tanto c'è qualcuno che lo fa, e alla fine, se proprio non c'è nessuno, c'è il parroco, ci penserà lui. Ora, questo il Padre che è nei cieli non lo fa, ma non lo fa da mo, da sempre, non lo fa. E Gesù è venuto a dirci, a confermarci in questa buona notizia, e a dirci anche dell'altro, a dire: guardate, nel frattempo l'avete così equivocato questo padre, che vorrei raccontarvelo di nuovo, e vedrete che vi sembrerà nuovo, no? Qualcuno dirà: ma cos'è sta novità? È una novità che in realtà non è così nuova, perché è più antica del mondo, eppure ci sembra sempre nuova, perché noi continuiamo a ritornare a un'immagine di Dio che è quella dell'idolo e che non è quella dell'Abba. Va bene, non so se questa cosa è servita. Io non vi dovete preoccupare, no, di aver, perché neanche io ho capito bene di che cosa si tratta, quindi siamo in cammino in una ricerca. Quello che è importante, secondo me, è che sul piano intuitivo e sul piano affettivo questa cosa vi faccia tornare un po' dei conti diversi di quelli che siamo abituati a tirare normalmente quando pensiamo al Padre. Perché di Gesù non ci costa tanta fatica a pensare che era tenero, che era buono, che era dolce, che era delicato, che era misericordioso, eccetera. Inciampiamo quando questa cosa la dobbiamo dire del Padre, che è clamoroso, perché Gesù continuamente dice: ma quello che faccio io lo faccio perché l'ho visto fare dal Padre, quello che ho io ce l'ho perché lui me l'ha dato, no? Non dico niente se non quello che ho ascoltato da lui. E noi diciamo: Gesù sì che era tanto tenero, ma quel padre lì, ecco. Quindi, e d'altra parte che un certo modo di concepire anche la paternità abbia dei riflessi ecclesiali, sociali, culturali e persino politici, quando non addirittura economici, è del tutto evidente. Quindi noi, se facciamo purificazione, se purifichiamo il nostro modo di concepire la paternità, tra virgolette, che vuol dire, no, l'origine, che vuol dire l'autorità, che vuol dire eccetera, facciamo un servizio culturale, facciamo un servizio politico, un servizio spirituale in senso lato a tutto il mondo. E quindi, cioè, questo qui è il regno di Dio, oltre alle ovvie implicazioni: se lui è padre di tutti, no, tutti i poveracci, per quanto lontani siano da me, sono miei fratelli, di nessuno posso dire quello non mi riguarda, perché sono tutti di famiglia a quel punto, capite? Eccetera, eccetera. Poi andate avanti voi a tirare le conseguenze, come vi ho già suggerito. Non sarebbe male che magari lo faceste anche tra di voi, insomma, se avete voglia, tempo di trovarvi. Bene, possiamo... possiamo concludere con Padre Nostro, cosa dite?
Però hai continuato a parlare, scusami, di questo Dio come Padre. Altre volte hai detto anche che questo Dio è anche Madre. E forse non dobbiamo dimenticarcela questa cosa, perché credo che forse, poi qua hai detto anche alcune sottolineature sull'Chiesa, che il problema della Chiesa è forse anche questo maschilismo. Forse i maschi nella Chiesa non si sono ancora resi conto che sono dei relativi.
Sì, beh, all'inizio io su questo ho detto una parola chiara, anche se capisco che è un po' da approfondire perché non è di immediata evidenza, no? Cioè, dicevo questo, la nostra cultura ci consegna oggi un'evidenza, che la funzione paterna può anche essere assolta dalle donne. Ci sono delle madri sole che allevano i figli e che fanno per i figli da madre, sicuramente, ma anche da padre. Così come ci sono dei momenti nella vita di una coppia, no? Dove la madre fa un po' più il padre e il padre fa un po' più la madre. Oggi è abbastanza diffusa questa cosa qui. Anche perché i maschi non sanno più bene cosa sono e quindi dice, ah, se tu c'hai le idee chiare su cosa vuol dire fare il padre, fallo tu. E io cambio il pannolino, io gli faccio le coccole, gli dico bla 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 bla. No, ecco. Per cui, però noi oggi credo, onestamente, non possiamo dire che abbiamo certezza e chiarezza sui generi. Perché forse le donne possono dire con una certa sicurezza chi sono, ma certamente non i maschi. Culturalmente oggi non ci sono, non c'è una codificazione, no? Di un paradigma maschile. E anche le donne, un po' perché si sono lasciate tentare dall'attrazione verso il paradigma maschile. No, ci sono delle manager che ci hanno detto anni fa, fateci fare le manager che se le facciamo noi donne, e le facciamo da donne, quindi non come l'uomo, no, che penetra e che vuole vincere, ma come la donna che raccoglie, che fa l'assemblea, no, che sente il parere, sì, ciao. Te le raccomando alcune professioniste, quindi voglio dire, ecco, noi anche lì è per questo che un po' fa sorridere, no? Questo ritorno presuntivamente chiaro a un'idea di natura. Ma qual è la natura? Ma la natura di che cosa? Beh, lo decide la natura, come si fa la mamma. E qualche antropologo dice, lì sì, abbastanza. Ma a proposito del padre, non è proprio un ruolo naturale, è culturale. È lì che comincia lo scarto tra un vissuto umano che assomiglia ancora molto a quello delle scimmie e un vissuto che diventa umano nel senso della civiltà umana. Vabbè, la questione è controversa, però è anche molto chiara. Da un certo punto di vista si può anche dare come probabile, come plausibile. Per cui, da un lato io dico, non facciamo troppo in fretta a dire padre, madre, che poi dopo non si sa più bene, no, non si capisce più bene. E dall'altra parte, perché appunto, no, uno dice, Gesù che dice, la mia comunità è fatta di fratelli, sorelle e madri, però non ci sono i padri, perché il padre è uno solo e sta in cielo. Che vuol dire però, se tu chiesa sei madre, non è che ti fai figli da sola, che genera è lo spirito del padre, giusto? Tu ti fai fecondare. Tu ti fai ingravidare da Dio, tu puoi generare figli a Dio, ma non perché tu sei padre, ma tu li generi al modo di una madre. Allora va bene. Ecco, che poi però i profeti, come abbiamo visto, attribuiscano dei tratti materni al volto del padre, questo è bello, ma perché intenerisce la figura paterna, cioè introduce un aspetto inedito nel patriarcato, cioè che il padre può essere anche tenero, il padre può anche sorridere qualche volta, no? Il padre può persino dare una carezza o un bacio a un figlio senza perdere la sua virilità, capito? Ma noi ci abbiamo messo secoli a capire sta roba, nella Bibbia però c'era già. Allora, la Bibbia da questo punto di vista è meno maschilista e più femminista di quanto si dica normalmente, no? Siamo rimasti noi attaccati a questi schemi, perché in fondo erano schemi semplici che chiarivano tante cose, che assegnavano i ruoli, che corrispondevano anche fisicamente al fatto che l'uomo è un po' più forte della donna, fisicamente, cioè nel senso che dà le sberle più forti, ecco, no, non forte moralmente o intellettualmente, eccetera. Poi quelle robe lì ce le siamo un po' inventate perché era comodo pensare così. Però anche questi sono stati miriadi, schiere di schiave e di crocifisse. Noi abbiamo messo in croce generazioni di donne. Io mi ricordo la mia nonna Maria, che era un genio assoluto, che quando raccontava di Abbiate Grasso, non è che veniva da dove, da Abbiate Grasso, e diceva, noi eravamo due sorelle e un fratello, e a me piaceva tantissimo studiare, però doveva studiare il maschio, che era un deficiente, ma proprio un deficiente, ha rifatto tre volte la seconda o la terza, e poi alla fine per disperazione gli hanno detto stai a casa, perché non è che hanno mandato una sorella al suo posto, no, se studiava, studiava il maschio, se no pace. E la mia nonna, ultra ottantenne, che leggeva la rubrica del teologo sulla famiglia cristiana, si annotava le questioni teologiche che non capiva e poi interrogava il nipote. Dice, te, ma spiegami un po' sta roba. E non l'hanno fatta studiare. Questa cos'è? È una violenza inaudita. Che viene da che cosa? Da un'ignoranza abissale. Che si poggia su che cosa? Su una presunta natura. Allora, un conto è la figura simbolica del padre, e un conto è associare strettamente quel simbolo, la paternità, la funzione paterna, o come la chiama Lacan, il nome del padre, associarla al maschio, in maniera univoca. Questo è un disastro, perché poi vuol dire che allora tu attribuisci un genere a Dio? E allora lì devi dire, no, ma lì è simbolico. No, scusa, se è simbolico allora vuol dire che non è reale. No, è simbolico anche un po' reale, però lui non è un maschio, perché lui è Dio. E allora, perché leghi questa cosa necessariamente lì?
Luca, in casa di tua nonna, mandava lei o tuo nonno?
Allora, in casa di mia nonna c'era la retorica del nonno, che diceva, quella lì la comanda lei. Ecco, però quando c'era da fare le vacanze lui andava con i suoi amici e mia nonna stava a casa. Sì. Ciao. Va bene. Adesso il mio nonno è in paradiso, sicuro, perché era un uomo buono. Però queste cose le ho viste. E mio nonno, che quando era nervoso a tavola non si poteva parlare, oppure aggrediva a male parole, che ci fossero lì i nipoti, che ci fosse lì il papa, non gli interessava, e la nonna andava in cucina a piangere. Queste cose le ho viste, ma no, ma appunto non erano loro, facevano tutti così, tanti facevano così, quasi tutti facevano. Va bene,
una cosa,
sì,
ad un certo punto hai parlato, quando
non solo perché
non ho fatto bene, ma proprio anche tutto quello che non ho fatto, beh, cioè, c'è poco da salvarsi, cioè. È evidente quante sono le essenze di questione, questo non riporta un po' il rischio di tornare nella situazione di un rapporto con Dio in cui lo temi perché cioè, è indubbio che le mie mancanze sono tante, tali e talmente gravi che cioè non per il cattivo, però perché sono fiera, quindi in qualche modo tengo la paura, tengo a tenerlo.
Non so se ho capito, ma io dico due cose. La prima è questa, grazie di questa domanda. La prima è questa, anche quando si dice no, che Dio, tra virgolette, non c'è, perché lascia a noi di fare le cose, non vuol dire che non c'è. Allora, bisogna essere fini, no? Non bisogna rendere subito materiali le affermazioni. Allora, c'è o non c'è? C'è e non c'è. Tu lo vedi? Lo tocchi? No, allora non c'è. Forse non c'è, nel senso, no? Tu sei lì all'esame, no? Goccioloni di sudore, dice Dio, se ci sei fammi venire in mente la risposta. Non ti viene in mente, no? Perché non fa quelle cose lì. Questo vuol dire che allora non c'è, ma allora che senso ha pregarlo? No, ma per dire, no, questo è un primo livello. Secondo livello dice, beh, ma se allora, qui noi ci abbiamo un problema, no? Come faccio io a sapere che lui mi perdona? Cioè, come faccio a liberarmi dal peso di certe cose? Come faccio a pensare che no, la mia libertà prima o poi non mi schiacci? Così ho inteso, no?
Sì, nel senso appunto in questo rapporto che cioè in qualche modo mi sento sempre in difetto, perché appunto
esatto, cosa esatto, fare esatto, esatto, perché questo è il tema che nasce dal fatto che noi siamo venuti al mondo e non l'abbiamo chiesto, no? E lui ci ha messi al mondo e ci ha messi in un mondo fatto in un modo tale che noi dipendiamo da tante cose. Quando noi sbagliamo volutamente, abbiamo paura che il sistema intorno a noi, che ci tiene su, no, abbia il diritto di dire adesso io ti sputo e noi ci ritroviamo senza sostegno. Questo detto proprio in termini, diciamo, proprio arcaici, no, della psiche arcaica che c'è in tutti noi, no? Debolezza, ogni fragilità, l'essere umano la vive come una colpa, come un fallimento. Dice, cavolo, non so fare questa cosa, cosa ho fatto di male? Cavolo, mi succede questa cosa, cosa ho fatto di male? Ecco, il problema però è di non associare queste paure, chiamiamole così esistenziali o psichiche, no? A Dio, farle diventare delle cose reali, no? Cioè, dice, beh, certo, se mi succede questa cosa è perché Dio. E se passo un certo limite, lì non mi perdona più nessuno, perché no? Oppure ho paura che. Guardate, nel Nuovo Testamento è chiarissimo, cioè la paura è la paura quella cattiva, perché aver paura è un segnale buono che mi avverte di un pericolo. Ma quella paura lì a cui fai riferimento tu non è più neanche il timore di Dio, perché il timore di Dio già nel Primo Testamento è il timore di aver offeso una persona a cui tengo tanto. Il timore di Dio è la vergogna che ho nei confronti di mia figlia, no, perché mi sono comportato male, e dice se sapesse che suo papà è così, mamma che vergogna, no? E il timore di far male a quelli che amiamo o di apparire indegni del loro amore, questo è il timore di Dio, non la paura che si scateni la sua ira. Quella lì è una paura arcaica che è legata ad altro, agli spaventi della nostra infanzia, al senso della dipendenza, al fatto che il senso del debito che ci lega al mondo ma anche agli altri, no, diventa un peso spaventoso, spaventoso. A un certo momento alcuni vanno in analisi e dicono: ma io mi sento minacciato, io mi sento, no, e dice: ma cos'è sta roba? Perché vivo così? No? Perché non riesco a metabolizzare o a vivere positivamente il legame e la dipendenza nei confronti di altri e di altro, la realtà. Ora, che Gesù venga e dica Dio è l'Abba, vuol dire la dipendenza è una realtà felice. Può essere vissuta come una realtà felice, persino una beatitudine. Beati, beati quelli che si fidano, beati quelli che riconoscono che questo legame è amore, non minaccia. Perché, capito, il senso del debito ti fa sempre temere che domani mi telefona il creditore e esige che io paghi, ma io i soldi non ce li ho. E il salmista dice: per quanto un uomo possa offrire per riscattare la sua vita, ma dove troverà i soldi? E come esce da questa cosa? Dice: ma il Signore mi accoglie come sono, mi ama e dice: e se mi abbandonassero mio padre e mia madre, mi accoglie il Signore. Capite? Allora lì uno riscatta, no? Tante paure, riscatta tanti timori e riscatta anche l'idea che c'è un'origine che mi ha voluto e non mi ha voluto né per caso né per dispetto, né tantomeno per mettermi in una prova impossibile da superare. Sarebbe crudeltà, no? Dice: dai, adesso ti faccio giocare una partita di basket con quelli alti 2,5 metri e te però ti faccio crescere 1,05. E tu devi giocare. E dice: ma no, non posso, non comincio neanche. No, tu devi giocare e perderai, no? E tu dici: vabbè, gioco per perdere, cosa devo fare? 1,05 metri con quelli di 2,5 metri, no? Dice: almeno inventami il calcio, che lì l'altezza almeno per certi ruoli non è decisiva, no? Ecco, ma se mi fai giocare a basket, ecco, Dio non è così. Dio non è così. E quando i sensi di colpa arrivano al punto di paralizzare, è l'episodio del paralitico, no? Perché Gesù gli dice: ti sono perdonati i peccati? Scusa, la prima cosa da dire è: alzati e cammina, no? Perché lì il testo suggerisce un'associazione tra il peccato e la paralisi. Il senso di colpa paralizza. Ma paralizza al punto che non riesci neanche più a chiedere: portatemi da Gesù, oppure quando sei lì da Gesù: Gesù, mi aiuti. Questo è paralizzato anche nella bocca, non dice niente, fanno tutti i suoi amici per lui. E Gesù, vista la loro fede, per cui capite anche l'intercessione che valore enorme ha. Cioè, noi in certi momenti abbiamo bisogno che 4 fratelli ci portino la barella. Non ne basta neanche uno, ce ne vogliono 4. E che abbiano il coraggio e l'audacia di scoperchiare persino un tetto per farci calare giù, no? Davanti al maestro. E dove li trovo 4 così? C'ho la vita per coltivarmeli, eh? Certo, se io vivo per i cavoli miei e poi mi aspetto che quando c'ho bisogno arrivano in 4, se arrivano un miracolo. Magari succedono anche i miracoli, ecco, ma normalmente i tessuti comunitari, solidali, di aiuto reciproco, di mutuo aiuto, le mutue, le hanno inventate i cristiani, ragazzi. Le mutue le hanno inventate i cristiani. Perché? Perché facevano i cristiani, fratelli e sorelle. Va bene. Si potrebbe andare avanti, capite, no? È bello però, no? Perché se si suscitano queste questioni vuol dire che il tema è ricco ed è sufficientemente sintetico da no, prendere tanti aspetti della vita, forse tutti gli aspetti della vita. Quindi vi consiglio, vi suggerisco, caldeggio, che lo riprendiate in qualche modo a vari livelli. Il consiglio pastorale si farà carico della cosa. Il monsignor sei monsignore tu?
Sì, non lo so.
No, tu sei monsignore?
Non lo so.
Come non lo sai? Ti hanno fatto monsignore o no? No, perché tu dovresti, sai che se, quando uno viene nominato monsignore deve pagare. Perché il Vaticano o la diocesi ti chiede, non so se 5 o 600 euro, non è mica una roba da niente. E infatti i parroci più pragmatici e più sani della diocesi dicono: monsignore, speriamo di no, speriamo mai, perché poi devi prendere la veste, quella lì, col filetto, con le cose, no? Che non è la carne, è una roba rossa. Va bene, no, dirò che ti facciano monsignore, dico, io voglio andare dai monsignori, mica da preti qualunque. Così, no. Siamo padre nostro, dai.